minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. L'argomento di oggi è la 23esima conferenza internazionale La pastorale dei bambini malati, iniziata questa mattina nell'aula nuova del Sinodo in Vaticano. Ma prima di entrare in tema, ascoltiamo un paio di piccole buone notizie. Aumentano i camosci. L'ultimo censimento condotto sul Gran Sasso rivela che la popolazione di camosci sta crescendo. Ci sono 350 esemplari suddivisi in 12 diversi branchi. La grande muraglia verde del Sahara, il progetto intrapreso dalla Nigeria è enorme. Piantare 70 milioni di alberi lungo una striscia di terra di 1500 chilometri, così da creare una vera e propria barriera contro la desertificazione. Nella stessa Nigeria il Sahara avanza di 10 chilometri all'anno. Il 65% degli alberi piantati sarà costituito da iatropa, una pianta particolarmente resistente alla siccità e facilmente reperibile sul mercato a costi bassi. In Vaticano, nell'aula nuova del Sinodo, è iniziata da poco più di due ore la 23esima conferenza internazionale promossa e organizzata dal Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute sul tema «La pastorale nella cura dei bambini malati». Quindi, dopo l'incontro dello scorso anno sulla pastorale nella cura degli anziani, il Pontificio Consiglio quest'anno affronta il tema dell'attenzione spirituale ai bambini malati, ai piccoli infermi. La mortalità infantile si è ridotta negli ultimi 50 anni dai 20 milioni di decessi all'anno ai 9 milioni e 700 mila. Vediamo in generale i punti salienti di cui si occuperà questa conferenza e poi affronteremo il delicato quanto problematico tema della relazione fra bambino malato e la sua famiglia. In studio con noi il dottor Vito Ferri, psicologo, psicoterapeuta e sociologo e coordinatore scientifico della Fondazione Gigi Ghirotti. Scusate, dottor Ferri, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Allora, alle 9 è iniziata la conferenza con la prolusione del cardinale Javier Lozano Barragán, presidente del Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari. Ci può riferire?
Sì, è stata già un'introduzione che in qualche modo ha scioccato i presenti, in quanto il cardinale ha fatto una fotografia di ciò che minaccia oggi i bambini nel mondo. È ancora molto alta la mortalità infantile neonatale e ha elencato una serie di minacce. Quali sono queste minacce? Innanzitutto quelle relative alla salute, con delle patologie di cui oggi muoiono tantissimi bambini, ad esempio il 19% muoiono di polmonite e il 17% di patologie diarroiche, questo soprattutto nei paesi in via di sviluppo, ciò che da noi basterebbe magari una pillola oppure una buona reidratazione, almeno non morirebbe il bambino. E poi a seguire tante altre minacce, ad esempio l'inquinamento atmosferico, la desertificazione, la povertà. Badate bene, queste non sono minacce svincolate l'una dall'altra,
infatti sono assolutamente correlate.
Eh sì, perché è chiaro, in contesto di estrema povertà, le malattie avranno vinceranno
la meglio.
Perché avranno la meglio, sì. Non sarà possibile curarsi adeguatamente e via i contesti di guerra, il lavoro infantile anche, lo sfruttamento dei bambini, ancora oggi esiste la pedopornografia, l'abbandono, è stato fatto un riferimento al Meninos de Rua in Brasile, ma in tanti altri paesi del mondo esiste questa realtà anche, e i predatori di organi anche. Quindi una serie di minacce che con...
Predatore di organi.
I predatori di organi, cioè che i bambini...
Non più trafficanti ora,
no,
predatore.
Predano, e ancora una volta
rubano,
vediamo...
è più che trafficare, no?
È più che trafficare, in quanto è rubare innanzitutto la vita, perché in gran parte di questi bambini poi muoiono, oppure ricompaiono, sempre qui collegato il problema dei bambini di strada, compaiono con larghe cicatrici e si intende che magari hanno predato un rene. Ed è una cosa molto 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 brutta, perché questo viene fatto nei confronti anche di persone estremamente fragili come sono i bambini, al di là di qualsiasi condizione socio-economica o geografica. Il bambino è in una condizione di fragilità, proprio l'essere umano bambino.
Allora, gli aspetti correlati alla malattia dei bambini che verranno affrontati in questi 3 giorni sono diversi, come ci ha accennato il dottor Ferri, dalle principali malattie infantili all'alimentazione, dai medicinali all'effetto dei cambiamenti climatici sui piccoli, e poi bambini malati, catechesi e formazione nella fede, ancora molti molti temi in questi 3 giorni. Arriviamo al suo intervento, dottor Ferri, previsto per domani pomeriggio, il bambino malato e la sua famiglia. Cosa succede intorno a un bambino quando questo bambino si ammala, oppure quando arriva un bambino malato, quando nasce malato?
Sì, darò volentieri qualche anticipazione di questo discorso che farò domani. Cosa accade? Accade un terremoto esistenziale, cioè è come se... abbiamo ancora nei nostri occhi l'immagine dello tsunami, ad esempio. Questo tsunami che si abbatte, questa onda anomala che si abbatte su un gruppo familiare, anche qui ci sarebbe molto da dire perché parliamo di famiglia, ma la condizione stessa della famiglia oggi è una condizione di fragilità. Quindi è un terremoto che si abbatte su una struttura, immaginiamo su un palazzo che già di per sé è un po' è pericolante o comunque scricchiola, non è mai bello, solido, stabile. E quindi la malattia che riguarda il bambino si abbatte in una condizione di fragilità. Il bambino già di per sé, dicevo prima, è fragile. La famiglia è in una condizione di fragilità. Quindi,
la fragilità della famiglia in che senso, quindi?
Fragilità nel senso che...
Come struttura, non
come
è più
struttura,
la famiglia.
Come istituzione, non è più vista come un'istituzione solida, dove non è solo la famiglia nucleare, cioè padre, madre, figlio, magari uno o due proprio se abbondiamo in alcuni casi, ma è già fragile come numerosità anche della famiglia. Poi è fragile perché è un'istituzione su cui non si investe, se ne sta parlando tantissimo da un bel po' di tempo, ed è questo, non ci stancheremo mai di sottolinearlo, perché c'è questa fragilità dovuta ad un lasciare la famiglia un po' a se stessa, abbandonata. L'abbandono è rischioso, o la famiglia o l'individuo, quando è abbandonato, quando è solo, è in una condizione di estremo rischio. Poi immaginiamo quando poi è colpito dalla malattia. Questo non è più un rischio, ma diventa un pericolo, diventa sofferenza, diventa una sofferenza particolare in queste famiglie, che è quella della desolazione.
Quindi in questo contesto di famiglia fragile e una sorta di abbandono nei confronti di questa famiglia, arriva un bambino che è malato, oppure il bambino sano si ammala.
Ecco, accade che la famiglia è smarrita, non si sente impotente, cioè vive una profonda condizione di impotenza, vive anche un'esperienza di rabbia, perché dice: ma no, il bambino, magari il bambino è figlio unico, e oggi c'è anche questo dramma perché non ci sono tanti bambini. Il bambino stesso viene visto oggi da una nostra cultura postmoderna come qualcosa di estremamente raro, prezioso, da viziare, da tenere.
Quindi un genitore si chiede: perché proprio a me?
Perché proprio a me? La rabbia alcune volte se la prende con il Signore. E dice: ma perché non sei intervenuto prima? Perché, oppure perché non mi fai un miracolo? Perché mio figlio non guarisce? Ecco, queste purtroppo molte famiglie rimangono in questa condizione, che è una condizione di desolazione, cioè stare lì e guardare quello che accade, guardare il dramma, questo tsunami che è passato, che ha lasciato questa distruzione. Se non ricevono aiuto dalle istituzioni, se non ricevono aiuto sociale, se non ricevono aiuto da altre famiglie o altre persone. Ecco, questa è una malattia che si aggiunge alla patologia del bambino. Voglio distinguere questo, che è importante. Solitamente guardiamo, tutti i riflettori sono sul bambino. Il bambino è colpito dalla patologia, vive una condizione di malattia, ma è la famiglia che si ammala, cioè vive un disagio profondo. E nella famiglia, se ci sono i fratelli, quindi attenzione, sottolineo a tutti quelli che ascoltano, che magari hanno anche nella propria famiglia un bambino malato, che conoscono famiglie con bambini malati dove ci sono fratelli, attenzione ai fratelli, perché sono loro i primi ad essere abbandonati in senso non fisico ovviamente.
Certo, perché si va a curare il bambino o quello malato. E quindi si rischia di trascurare gli altri,
trascurare,
questo dice.
O addirittura di farli diventare, ovviamente in buona fede, dei sostituti dei genitori.
O addirittura colpevolizzarli.
Colpevolizzarli, loro sentono il senso di colpa, dice io sto bene, mio fratello non sta bene. E vanno ascoltati questi bambini, bisogna dare parola a loro, coinvolgerli attivamente anche nell'accudimento, nella cura e nell'attenzione al bambino, ma ricevere anche loro attenzione, cura e accudimento.
Ora, questa malattia di cui tu parli, che va a colpire la famiglia del bambino malato, è anche proporzionata al tipo di patologia e alla curabilità di questa patologia. Ovviamente la reazione è molto diversa verso un bambino, verso un tipo di situazione dove c'è un bambino che comunque si sa che guarirà, o dall'altra parte un bambino che non guarirà mai.
È vero, questa è una...
L'approccio è chiaro, sì. È diverso, no? Sì, la reazione sì, è diversa, sì. Quindi sì. Anche il grado di malattia della famiglia che sta intorno a questo bambino è diversa.
È vero, parliamo dalle malattie più banali, anche una stessa influenza può portare a un piccolo, diciamo, non proprio sconvolgimento, ma non proprio lo tsunami, il terremoto, ma porta anche costringe la famiglia a riorganizzarsi.
Proprio quello a livello concreto.
A livello concreto, quindi porta un certo disagio. Poi è chiaro, siamo di fronte a delle malattie, patologie che possono essere le più varie, malattie che riguardano anche il cervello, il sistema nervoso, patologie, ad esempio, insomma, ho condotto anche degli studi studiando il disegno della famiglia di bambini malati di epilessia, di tumore, con sordità, quindi sono dei...
Tu hai proprio qui dei disegni di bambini.
Sì, li riguardo
siamo
questi
per radio,
disegni,
ma perché, forse infatti, qualcuno ce lo puoi descrivere.
Sì, perché sono questi disegni, oltre ovviamente il disegno, uno psicologo che utilizza il disegno della famiglia non può prescindere dal parlare con quel bambino, parlare con la famiglia. Il disegno poi è un supporto concreto che noi abbiamo, che ci dà tante altre informazioni che invece non otteniamo a livello verbale. Ad esempio ci sono disegni, e questo accade soprattutto ai bambini malati di tumore, in cui i personaggi della famiglia sono disegnati quasi sospesi in aria, disarticolati. Mi ha impressionato molto un disegno di una famiglia dove compare ad esempio dei personaggi che sembrano dei manichini che volano in aria e addirittura una testa senza un corpo. Quindi è una condizione...
Significare cosa?
A significare lo stato interiore del bambino che sente questa fragilità, sì, di non avere una base solida sotto i piedi. È il disegno della profonda insicurezza, dell'angoscia. E poi è bello vedere come questi disegni poi di questi bambini cambiano nel tempo. Ad esempio, se il bambino, la famiglia inizia a ricevere un sostegno, un aiuto, allora inizia a comparire la linea di base. Si vede il bambino e disegna questa famiglia che appoggia sulla base. Oppure scompaiono quei disegni quasi difensivi, ad esempio, che sentono la minaccia. Un bambino ha disegnato, gli è stato detto, disegna una famiglia, in questo caso una famiglia inventata da lui, e ha disegnato una famiglia, questo faccio una piccola parentesi, si dice una famiglia quasi immaginaria per permettere al bambino di distaccarsi anche un po' dalla propria famiglia, però ci dà tantissime informazioni sulla famiglia di quel bambino. Ha disegnato, dicevo, dei draghi che alitavano fuoco, e il bambino si è disegnato lui draghetto in un angolino protetto da questi draghi. Quindi questa condizione,
quindi protetto ma non aggredito,
erano i draghi che compensavano una condizione di fragilità e quindi
si opponevano all'esterno.
Infatti erano tutti rivolti verso destra, solitamente in una posizione che riguarda più il futuro, qualcosa che viene dal futuro. E quindi era un disegno che denunciava questa fragilità, come ad esempio bambini disegnano figure con le corazze e sono sintomatici questi disegni. Oppure, curioso, questo si è ripetuto più di una volta, il disegno di extraterrestri. Che significa questo?
Una fuga, forse.
Ovviamente noi non lo interpretiamo così intuitivamente, ma chiediamo poi al bambino che ci racconta la storia. E sono la famiglia degli extraterrestri, degli alieni che sono venuti da un mondo lontano. La famiglia colpita dalla malattia grave del bambino, patologia grave del bambino, quindi malattia della famiglia, si vive come alienata. E qui il pericolo dell'abbandono che dicevo prima. Oppure ci sono disegni dove è stato chiesto al bambino di disegnare la famiglia. Ha disegnato solo una casa. Chiedendo a questo bambino, dice, ma dov'è la famiglia? È nella casa, è protetto dalla casa. Quindi questo bisogno di protezione. Ed è uno strumento molto, molto importante per capire il bambino. Per capire il bambino e la propria famiglia, perché il bambino si sentiva nel disegno degli alieni un alieno, ma viveva come aliena tutta la famiglia. E queste famiglie se stesse vivono come extraterrestri in un mondo che volge il capo dall'altra parte, perché il dolore fa scandalo. L'ego, purtroppo oggi viviamo una società sempre più individualista, dove c'è l'ego che viene spaventato dalla fragilità, dalla malattia.
Dobbiamo essere tutti belli e sani.
Belli, sani e sempre in forma, sempre scattanti, tutto il resto è meglio o metterlo da parte o non vederlo o addirittura eliminarlo anche in anticipo. E il cardinale Barragan ha sottolineato la tendenza anche a un ritorno del maltusianesimo, questo modo per limitare le nascite con il pretesto che siamo molti sulla terra, e in realtà si tratta di un voler controllare a tutti i costi la stessa vita umana, mantenerla entro dei range, dei confini che sono quelli appunto dell'essere sani, belli, pronti e produttivi soprattutto e utili alla società.
Allora, arriva il bambino malato in questa famiglia, la prima reazione ovviamente è di disperazione, la sensazione, la consapevolezza di avere una tragedia, ovviamente parliamo di patologie molto serie, molto gravi. La reazione della famiglia è la prima reazione, è appunto questa consapevolezza anche di impotenza, no? Poi che cosa succede? Cosa fa scattare la reattività dei genitori, della famiglia, e trasformare questa tragedia in qualcosa invece di proiettato verso il futuro?
Ecco, infatti può sembrare così, diciamo, tutto vedere la situazione come l'ho descritta finora sembrerebbe tutto così catastrofico e senza alcuna speranza, e invece no. Finché noi guardiamo dall'esterno queste famiglie con bambini malati, bambini disabili, rischiamo anche di essere spaventati, quindi non solo quel volgere il capo dall'altra parte che ho detto prima, insomma un po' legato a questa visione del sé ipertrofica, allargata, ma anche in perfetta buona fede, ma semplice paura e disagio nel confrontarsi in queste famiglie. Quindi se ci si limita solamente così a uno sguardo, vediamo situazioni disarmanti, proprio di desolazione continua. Se invece seguiamo queste famiglie, le seguiamo un po' nel loro evolversi anche, perché si evolve, cresce una famiglia dove c'è un bambino, ad esempio, con una malattia cronica, e ci accorgeremo che molte di queste famiglie, non tutte purtroppo, poi magari dirò perché, molte di queste famiglie iniziano ad accedere ad una nuova condizione, pur permanendo lo stress, la fatica, il disagio, però iniziano a guardare il bambino con un occhio nuovo, con occhi nuovi. Vedono non più il bambino malato, ma mio figlio, nostro figlio, mio fratello, e quell'essere vivente che ha una sua ragion d'essere, di esistere, anzi, da cui provengono tanti doni. In queste famiglie si inizia a comprendere quali sono i veri problemi della vita. Magari noi ci preoccupiamo, abbiamo perso il treno, che abbiamo meno insomma, introito economico, o che insomma ho litigato con mia moglie perché non ha cucinato bene. No, queste famiglie sanno identificare cosa è veramente importante nella vita e vengono arricchite come senso. Hanno uno sguardo diverso anche nei confronti di altre persone, e questi sono tutti doni che provengono da quel figlio, da quel bambino con malattia, con patologia. E è chiaro che non sempre questo è possibile da soli. Le famiglie hanno bisogno delle altre famiglie.
Solo, forse, altre famiglie che vivono lo stesso problema.
Possibilmente lo stesso problema, che saranno solo queste famiglie che potranno guardare con un occhio particolare le famiglie che stanno, diciamo, vivendo la fase ancora della desolazione, e fare in modo che possano accelerare questo processo di sollievo. E cosa accade? È un po' come lo yogurt. Ecco, se noi abbiamo del latte e non mettiamo nel latte i fermenti lattici, il latte rimane sempre latte, cioè parlo della condizione di desolazione. Queste famiglie che hanno raggiunto questa condizione di sollievo, di speranza, ma non la speranza, forse accadrà il miracolo, no, questa è ancora la fase della desolazione. Queste famiglie vivono la speranza a certezza, cioè sanno che quella è una loro condizione, quella è una loro situazione, hanno tratto tanto senso, e quindi portano questo senso nelle altre famiglie, si fanno capacitanti, cioè proprio fermenti lattici che fanno diventare yogurt quello che prima era latte, e quindi le famiglie possono aiutare le altre famiglie, soprattutto attraverso delle associazioni. Oppure esiste una realtà, magari potrei anche accennarne, una realtà che ho visto a Palermo, all'interno della pastorale della salute, esiste un centro pastorale disabili, a quanto mi risulta una delle pochissime, forse unica realtà in Italia per quanto riguarda la pastorale della salute. È stata voluta nel 99 dal cardinale De Giorgi per l'integrazione delle persone con disabilità nelle comunità parrocchiali.
E ecco, funziona in questo modo, le famiglie aiutano le
altre famiglie, all'interno però di un contesto anche di senso, di un contesto spirituale e cristiano, e l'obiettivo è trasformare la comunità da refrattaria e colma di pregiudizi e paure in comunità accogliente e, come dicevo prima, capacitante, cioè che si fa enzima, e questo è un altro termine preso dalla biologia, che si fa fermento lattico per far diffondere in tutti questa vitalità, e a quel punto i bambini, anche ammalati, saranno visti con un occhio diverso, non saranno più spaventanti, ma inondati di tenerezza, e a loro volta saranno fonti di tenerezza e doni di senso per tutti quanti.
Dottor Ferri, siamo in conclusione, abbiamo solo pochi secondi, però lei è coordinatore scientifico della Fondazione Gigi Ghirotti di Roma, che si occupa di sostegno psicologico ai malati oncologici e ai loro parenti. Può spiegare brevemente agli ascoltatori chi era Gigi Ghirotti e come lavora questa fondazione, se ci ascolta qualcuno, se c'è qualcuno che ha bisogno appunto di un sostegno psicologico, che ha un malato oncologico dentro casa, ecco, magari può essere utile.
Colgo volentieri questa occasione per ricordare Gigi Ghirotti, che era un giornalista degli anni 70, si ammalò di linfoma di Hodgkin, una malattia tumorale, e quindi alla sua morte fu fondata la fondazione Gigi Ghirotti per aiutare i malati oncologici, compresi anche i bambini, ma i loro familiari, anche non necessariamente i malati. E per questo esiste un centro di ascolto, che è gratuito il servizio, risponde al numero 830 15 10 e si può ricevere un sostegno. In questo caso, vedete, è il mondo del no profit, dell'associazionismo, che soccorre, che aiuta le persone con malattia e soprattutto i loro familiari. E questa è una risorsa importante che va a vantaggio di quello che avevo spiegato prima.
Voi usate anche tecnologia tipo i videoterminali per seguire le persone?
Un tempo l'abbiamo utilizzati con,
c'è stato un periodo che
sì, poi ovviamente la tecnologia è cambiata, adesso si opera soprattutto via internet come webcam, prima avevamo dei videotelefoni, quindi è una modalità su cui stiamo ancora ci stiamo diciamo
questo
aggiornando,
per tenere
anche
compagnia diciamo al malato oncologico,
che non è una semplice compagnia dove insomma apprezzabilissima, importante, fondamentale, è un aiuto dato da psicologi professionisti. Il servizio è gratuito, quindi è un essere con la persona che soffre, ma essere in modo empatico, attento.
E avere
attento,
gli strumenti.
E avere gli strumenti, esatto, perché è chiaro, lo psicologo sa quando e come intervenire, è formato per essere più vicino in senso empatico, in senso di vicinanza emotiva alla persona che soffre, che sia direttamente malato o un suo familiare.
Ricordiamo ancora il numero verde della Fondazione Gigi Ghirotti, 800 30 15 10, giusto. Grazie al dottor Vito Ferri, psicologo, psicoterapeuta, sociologo e coordinatore scientifico della Fondazione Gigi Ghirotti. Grazie per il suo intervento e la lasciamo tornare alla Sala Nuova del Sinodo per la conferenza internazionale La Pastorale nella cura dei bambini malati.
Grazie.
Ferri, grazie davvero
grazie,
per essere stato con noi.
Grazie, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
E con questo si conclude infatti lo spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.